Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa. Realizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna.
Eccoci giunti alla ottava puntata della Incipit, della seconda stagione del programma di Radio X dedicato ai libri e alla letteratura sarda, e siamo anche addirittura d'arrivo, nel senso che ormai mancano poche puntate alla chiusura di questa stagione, ma soprattutto ricordo l'appuntamento del 2 luglio qui all'Exma Radio X con la festa di Incipit, Incipit Live, dove avremo modo di incontrare tanti autori e parlare anche di quello che è il mondo dell'editoria in Sardegna, quindi capire quali sono le professioni, come si arriva a pubblicare un libro per chi ce l'ha ancora chiuso nel cassetto, insomma a raccontarci un po' di cose belle relative alle storie che raccontano la nostra terra e non soltanto la nostra terra. Tra gli ospiti, il primo ospite di oggi è, diciamo così, che si porta dietro il tema del libro, perché insomma a un dito della mano di Adalai vedo un anello molto particolare che è il protagonista del suo secondo romanzo, no? Benvenuta, sì. Ada.
Grazie, grazie a voi. Sì, certo.
È già il titolo del romanzo, Memorie di un anello, ci racconta che dietro questo gioiello che porti con te c'è una storia molto particolare che merita di essere raccontata. Ecco, perché merita di essere raccontata?
Beh, perché è la storia di tante vite. È la storia di tante vite, prima di uomini, poi di donne, primogeniti e primogenite, che hanno portato questo anello donato da Napoleone Bonaparte ad una ragazza corsa del 1700, e che da lì è passato in tante mani, è raccontato, è stato testimone appunto di tante vite.
Sino ad arrivare a te, perché tu ne sei la legittima proprietaria.
Perché io sono l'ultima primogenita di questa grande famiglia, ormai tutta con cognomi diversi, che inizia in Corsica con I Pereti della Rocca.
Ecco, perché tra l'altro poi nel romanzo c'è anche un albero genealogico che spiega un po' il trascorso di questo anello. Ecco, raccontaci un po' di storia. Perché era stato donato? Perché Bonaparte donò questo anello? Che cosa significava allora e che cosa ha significato poi nel corso del tempo, e che quali storie ha visto in prima persona questo anello che tu ti porti dietro?
Allora, questo anello che io che mi è stato donato appunto da mamma, che era la primogenita di mia nonna Ada, che l'aveva e che appunto ci ha raccontato questa bella storia tramandata appunto di padre in figlio, di madre in figlia. Questo anello è stato donato da Napoleone Bonaparte ad Elisa Peretti della Rocca, una nobildonna corsa che con lui visse un piccolo grande amore in una estate, una bellissima estate del 1789, poco prima che Napoleone partisse, che non tornasse, più,
non tornasse più
in Corsica. Lui avrebbe sfidato il mondo, lei rimase per sempre prigioniera di quell'amore e di questo anello che gli ricordava l'amore. Un anello che doveva essere, è stato un dono davvero prezioso, perché è un anello che raffigura la mamma di Napoleone.
Ecco, descriviamolo.
Allora, è un anello in corniola, un anello d'oro naturalmente, in certo. Corniola, un anello maschile che fu ridotto poi da una delle prime primogenite che ebbero l'anello, che non poteva portarlo perché non avrebbe potuto portarlo, ed è un anello che appunto raffigura Letizia Ramolino, la mamma di Napoleone. È un anello prezioso, preziosissimo, quindi un anello di famiglia che non si regala ad una qualsiasi, si regala sicuramente ad un grande amore. Da lì l'anello fu regalato da Elisa, donato da Elisa, affidato da Elisa al fratello, da lì a tutti i primogeniti delle famiglie, dal fratello in poi, finché uno di questi scappò dalla Corsica, allora c'erano le persecuzioni contro i bonapartisti, e fine 1700 arrivò in Sardegna. Da lì si snoda tutta la storia della famiglia in Sardegna, finché un discendente arriva a Cagliari, e a Cagliari fonda, diciamo, la famiglia Peretti. La famiglia Peretti, e la famiglia Peretti continua poi a Cagliari la storia di tante famiglie, fino ad arrivare appunto a mia nonna Ada, poi
anche perché
mia mamma
sono
Francesca,
secoli,
certo, sono tre secoli di storia. a mia mamma Francesca e poi a tutte le famiglie che hanno conosciuto questa famiglia Peretti, quindi ci sono tante storie di tante famiglie, molto romanzate naturalmente, perché è bello così, perché è bello raccontarle come un grande sogno, un grande affresco familiare che però alla fine arriva all'ultimo millennio dove ci sono io e qualcosa di vero c'è negli ultimi due capitoli, infatti sono raccontati in prima persona, e anche questo, anche questi capitoli però raccontano soprattutto la storia di Cagliari.
Ecco, perché infatti l'altro aspetto molto interessante di questo romanzo è che attraverso appunto l'anello c'è di fatto una ricerca storica, quindi vengono narrate, l'hai citato tu adesso, soprattutto una parte di storia della nostra città, di Cagliari, no?
Certo, c'è la storia della Corsica, c'è la storia della Sardegna e poi c'è alla fine, certo, la storia di Cagliari. Alla fine, nel senso che la storia di Cagliari viene raccontata davvero dalla fine della metà dell'Ottocento. E c'è una ricerca storica profonda perché ognuno di questi personaggi ha attraversato dei momenti storici particolari. Penso ai momenti della guerra, penso ai momenti del ventennio fascista, penso a tanti momenti di storia, di evoluzione della nostra città, fino ad arrivare ai giorni nostri. E c'è un inno ad una bellissima città riscoperta, che è stata l'amore della mia vita.
E immagino che appunto Cagliari. Senti, che idea ti sei fatta? Cioè, che storia emerge? Cioè, che cos'è Cagliari? Che tipo di città hai raccontato nel libro, ecco, in base alla tua ricerca storica?
Ho raccontato la storia di una città che pian piano si è evoluta, che da città solo mercantile è passata ad una città aperta al mare e quindi non solo e quindi all'accoglienza, e quindi ad una città che si è evoluta da dentro le mura a fuori le mura. Una città che ha scoperto dei tesori magnifici effettivamente nell'ultimo millennio, perché abbiamo tesori che c'erano, quindi vuol dire tesori costruiti prima del millennio, ma che abbiamo riscoperto alla fine. Una città che ha un grande futuro, un grande passato e un grande futuro.
Ecco, da un punto di vista invece della scrittura, che a me interessa molto raccontare anche questo, come hai lavorato? Nel senso che sicuramente questo è un libro di ricerca, forse è un libro di ricerca nei propri ricordi, nei propri affetti, quindi magari in qualcosa che ci si porta dentro il cuore, perché i ricordi dei genitori, dei nonni e via discorrendo, ma immagino ci sia stata anche una ricerca documentale per alcuni aspetti. Come ti sei mossa e qual è l'equilibrio che poi si ritrova nel libro?
Allora, è sicuramente un libro che ha richiesto moltissime ricerche, perché poi pensate che cosa vuol dire ricostruire gli alberi genealogici delle famiglie corse dalla metà del 1700. È un libro che avevo in mente da tanto tempo, ed è un libro che una mia amica, la mia amica Ilia, dedicandomi un libro, un giorno che mi ha regalato il libro, mi ha fatto venire in testa la voglia di scrivere le radici delle famiglie, di andare in fondo, di andare indietro. E quindi io sono andata in Corsica con mia sorella Anna, abbiamo constatato la presenza ancora delle famiglie Peretti della Rocca, questa bellissima storia della Corsica. E da lì io, attraverso archivi storici, fortunatamente con l'aiuto di un meraviglioso internet che ti permette di entrare dappertutto.
Tante
ormai
cose.
Voi non sapete, per esempio, su internet quanto è facile ricostruire famiglie attraverso gli annunci mortuari.
Ah, caspita.
Tu metti un nome, ti arrivano gli annunci mortuari degli ultimi 100 anni nei giornali e da lì ricostruisci famiglie.
Ricostruisci le famiglie.
Prima bisogna andare negli archivi, ma poi anche nei ricordi della famiglia. Ho avuto tanti familiari che mi hanno raccontato tante cose tramandate oppure addirittura vissute, e quindi da lì io sono riuscita a ricostruire un po' tutto, e diciamo che gli ultimi 70 anni, 65 anni, 68 anni di vita li ho vissuti io.
Beh, la cosa interessante, tra l'altro, infatti, a parte quest'ultimo periodo vissuto da te in prima persona, è che questo è il tuo secondo romanzo, perché il primo era dedicato a Francesca Sannasulis. Però in realtà sembra quasi più questo un tema da primo romanzo, perché normalmente uno, quando si approccia alla scrittura narrativa o di racconto, cerca sempre di pescare a quello che è sugo notto, quello che uno conosce di fatto. Ecco, quindi invece è strano che sia arrivato dopo. Come mai questa?
Allora, i primi due capitoli di questo romanzo ed anche un capitolo successivo erano già scritti quando io ho cominciato con Francesca Sannasulis. Là è stata una bellissima avventura che mi è venuta in mente, che mi è stata proposta oltretutto, e io amavo amavo questa figura e ho trovato bellissimo cominciare a fare le ricerche su quella e scriverlo, ma in realtà avevo già iniziato a scrivere questo, ce l'avevo sempre in mente, poi erano ricordi che mi arrivavano da tutto, insomma alla fine quando ho finito con la fatica di Francesca Sanasulis ho cominciato con questa che è stata una grande emozione. Io non posso leggere una pagina di questo libro senza commuovermi, perché è un po' la storia di tutta una vita, ma di un passato che ho vissuto nelle ricerche, nei ricordi, ed è bellissimo.
A chi andrà questo anello?
Andrà a mia nipote Rachele.
Perché soltanto su linea femminile?
Certo.
Soltanto su
certo,
linea femminile.
Adesso sì, su linea femminile. Io ho 3 figli maschi.
Ti chiedevo per questo appunto.
E la mia prima nipote femmina è Rachele. L'ultima parola del libro è Rachele.
Allora, sperando che non ti faccia commuovere, ti chiedo di leggere, così ci salutiamo, l'incipit del romanzo, Ada.
Sono onorata di farlo. Grazie. L'isola di pietra. Con boschi e montagne più dure di quelle che si affacciano sul mare nostro, un'isola quasi gemella, un po' straniera. Quegli anni di fine 1700 attraversavano città e paesi con la foga delle rivolte illuministe, della passione indipendentista, della ricostruzione di una società addormentata, che la forza delle nuove idee cambiava velocemente.
E questo era Memorie di un anello di Ada Lai, Palabanda Edizioni.
Thank you.
Con il secondo ospite di oggi di Incipit restiamo sempre nell'alveo della narrativa storica in un certo qual modo, anche se ci spostiamo rispetto a quello che abbiamo visto, abbiamo sentito prima da Adalai. L'ospite di adesso è uno scrittore conosciuto, affermato a Cagliari e non soltanto a Cagliari ma anche fuori dalla nostra regione, è Nicolò Migheli. Benvenuto Nicolò.
Grazie a voi.
Che ha un curriculum di tutto rispetto, perché lo conosciamo come sociologo, lo conosciamo come editorialista, ma insomma lo conosciamo anche perché sempre per Arcadia ha pubblicato diversi romanzi, ricordiamo Hidalgos, col quale è stato finalista al premio Alziator, al premio Chambéry, insomma premio Città di Cuneo, ha girato veramente anche l'Europa con quel primo, con quel romanzo edito da Arcadia. E adesso ritorna in libreria con un nuovo lavoro, La grammatica di Febres, che insomma ci racconta anche lì un pezzo di storia sarda e soprattutto un pezzo di storia cagliaritana. Di che cosa parla il tuo libro, Nicolò? E come è nato?
Il libro è nato semplicemente perché ho scoperto il personaggio e l'ho scoperto grazie alla ripubblicazione di una piccola opera che lui aveva fatto definita da lui in sardo lugudorese, poi in realtà lo è, su Sant'Efisio, che è stato pubblicato a Cagliari nel 1787, e quindi l'ho scoperto. E l'opera è stata quel piccolo libretto è stato pubblicato anonimo, però lo si riconduce a questo personaggio che si chiamava Andrés Febres,
che è un gesuita, un missionario, un linguista, sì. Insomma, un autore, tra l'altro, appunto, di una grammatica.
È autore di una grammatica,
sarda, appunto.
Di una grammatica, della prima grammatica sarda. Grammatica che ci è scomparsa.
E che cosa ti ha incuriosito di lui, che ha meritato poi di essere raccontato in un libro?
Ma mi ha incuriosito intanto la figura di quest'uomo, che intanto è stato è molto conosciuto in America Latina, in Cile, perché è autore di una grammatica della lingua Mapuche. È una grammatica importante. E poi lui viene, travolto dalla vicenda dello scioglimento dell'ordine dei Gesuiti, e con una serie di peregrinazioni arriva qui in Sardegna. Lui non era solo un linguista, era anche un grande polemista. È presunto autore di un libro che si chiamava La prima memoria cattolica, autore insieme ad altri, non da solo, è sicuramente autore invece di una seconda memoria cattolica, libro che lui ha scritto e probabilmente stampato anche qui a Cagliari.
Ecco, quindi insomma il suo legame con la città
è assolutamente forte, con la città e con la Sardegna, perché lui intanto lui vive qui sotto uno pseudonimo, Bonifacio Dolmi.
Ecco, infatti ti volevo chiedere perché questo pseudonimo, perché? Che cosa c'è dietro Bonifacio Dolmi?
Allora, dietro Bonifacio Dolmi c'è sicuramente una persona che si nasconde. Che si nasconde perché lui, a causa dei suoi scritti, è ricercato dagli spagnoli, perché li accusa per lo scioglimento dell'ordine dei Gesuiti, ma anche perché lui è in contatto con altri gesuiti latinoamericani che propendevano per l'indipendenza dei regni del Nuovo Mondo, come poi è avvenuto alcuni anni dopo.
E quindi questo non poteva essere assolutamente accettato, quindi in un certo modo.
E lui quindi si nascondeva qui, e poi era nello stesso tempo anche ricercato dallo Stato della Chiesa. Lui aveva dei nemici potenti nello Stato della Chiesa, no? Tra cui il Cardinal Pallavicini, insomma, quindi che era segretario di Stato. Per cui lui scappa e si nasconde qui. Probabilmente in molti sapevano anche chi fosse e chi non fosse, però insomma riesce comunque a vivere qui, a produrre, vive malissimo perché non ha non ha redditi, non può neanche usufruire di questa sorta di pensione
che gli sarebbe aspettata.
Che gli sarebbe aspettata dallo Stato spagnolo. Lui l'ha presa per un certo periodo di tempo, poi quando è entrato in clandestinità.
E quindi come si barcamena nella vita quotidiana?
Nella vita quotidiana lui si barcamena come? Intanto facendo il prete, no? Che quindi messe, funerali, estreme unzioni e così via, e quindi vive sostanzialmente di queste elemosine. Poi riesce a ricevere un incarico da parte del vescovo presso la chiesa, sempre dei gesuiti, di Marina, dove attualmente dove c'è l'ex asilo Marina, quella era una proprietà dei gesuiti, sì. E quindi lui insegna lì il sabato mattina, una volta alla settimana, insegna probabilmente italiano, non si capisce bene cosa insegni, ma forse a dei ragazzini del quartiere.
Ecco, poi si accenna anche al fatto che alla sua morte spariscono parte dei suoi scritti.
Sì, sì. Ecco. Sparisce la grammatica, e ne spariscono anche altri di scritti, cioè nel senso che ma noi della grammatica c'è rimasto soltanto la lettera che lui scrisse in sardo e in italiano al governo sabaudo e l'indice.
Ma spariscono perché? Perché ritenuti scomodi? Forse no.
Io dico semplicemente spariscono perché poi sulla sparizione io ci ho costruito un romanzo.
Appunto, quindi... è per quello che te lo sto chiedendo.
Ma spariscono perché c'è anche un libro che lui stava preparando. E quindi sono gli elementi che fanno scomparire l'uno e l'altro, insomma, no? Però, insomma, detto questo, il libro è stata l'occasione un po' di ridare vita a un personaggio che in Sardegna è praticamente sconosciuto, cioè nel senso che ne hanno parlato veramente in pochi all'università. Antonello Mattone ne ha parlato lui, la professoressa Lorenzi, e basta.
Ecco, e poi c'è questo romanzo che appunto sì. Narra le sue vicende. Ecco, quindi la tua bacino per riuscire a prendere informazioni, cercare informazioni, sì, su di lui, qual è stato? Come ti sei mosso? Come sei riuscito a muoverti, vista la penuria di notizie,
di notizie e documenti? Ma intanto io debbo un grazie, lo ringrazio poi anche per iscritto qui nel libro, ad Emanuele Pes, il quale ha ripubblicato il libro su Sant'Efisio. Io andai da lui, andai per una sua presentazione, e dopodiché dalla sua descrizione io scoprì il fascino incredibile di quest'uomo, che diventava veramente un personaggio da romanzo. E allora gli chiesi: ma che ne dici se affronto? E lui diceva: ma io sono ben felice che tu lo faccia. E per cui lui mi ha dato già subito una discreta documentazione che lui aveva, no? E quindi quella è stata la base per poter partire. Poi ho continuato con le mie ricerche. Bisogna dire che oggi scrivere romanzi di questo tipo è diventato più semplice. Perché? Perché università, istituzioni culturali di tutto il mondo mettono online tantissimo materiale. Cioè, che ne so, io ho recuperato la sua grammatica in lingua, ecco, mapuche, ho recuperato testi che raccontano le loro vicende, quindi...
Lo dicevamo anche prima, devo dire, con l'ospite di prima, con Ada, anche lei diceva, adesso tramite internet è sì, semplicissimo, no, riuscire a costruire un albero genealogico, ad esempio, sì, ecco. Sì, quindi anche per te più o meno è stato simile.
No, io penso che per esempio 30 anni fa questo libro o sarebbe stato impossibile o comunque avrebbe richiesto...
Tempo e forse anche costi maggiori magari a quelli che sono gli investimenti.
Certo, costi. Beh, oggi sono decisamente ridotti, no? Certo, poi ti può capitare, come a me è successo, di cercare un libro in Spagna, un libro che non era più edito, L'ho cercato per librerie antiquarie, non l'ho trovato, alla fine l'ho trovato su Google.
Ecco, quindi è semplicissimo. Immagino che da questo punto di vista, ti faccio l'ultima domanda, anche l'editore, insomma, Arcadia, col quale tu pubblichi normalmente, ha sempre un'attenzione particolare per i romanzi storici. Beh, c'è quasi un filone che, che stai portando avanti anche tu, no?
Sì, certo, anche perché Arcadia è nata come casa editrice di romanzi storici, quindi voglio dire, tra me e quella casa c'è anche un rapporto
si intuisce di affetto, molto stretto, di affetto, di conoscenza e di stima, immagino.
Sì, certo, anche perché sono stati quelli che mi hanno fatto debuttare,
quindi, e quindi questo si porta sempre nel cuore.
Certo.
Nicolò, ti chiedo di prendere in mano il tuo romanzo e così introdurci in questo mondo, leggendo appunto l'incipit della tua storia.
Cagliari, febbraio 1790. Una fitta allo stomaco che accese un braciere. Un rigurgito infuocato arrivò alla bocca e poi alle narici, lasciando un retrogusto acido e una nausea urticante. «Devo farmi un decoto con l'alloro», disse l'uomo tra sé e sé. Si avvicinò a un fornello, con un ventaglio ravivo dei carboni quasi spenti, vi poggiò una pentola in cotto per far bollire un po' d'acqua.
E questa era la grammatica di Febres di Nicolò Migheli, editore Arcadia.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Realizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna.